l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Sembra un normale mercoledì post nazionale, ma sono tante le riflessioni da fare e soprattutto queste riflessioni ci porteranno poi a una giornata di campionato che sarà molto interessante sotto tanti punti di vista, per tante gare da analizzare. Allora, come sempre, noi però riavvolgiamo il film all'indietro, rianalizziamo tutto quello che è successo con l'editorialista del mercoledì. Intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, a Giorgio Solani, ma soprattutto buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo, ben ritrovato a te e ben ritrovati a coloro i quali hanno la bontà di seguirci. Buona giornata.
Direttore, ci eravamo salutati l'ultima volta all'indomani, se non ricordo male, della vittoria di Sinner contro Djokovic, una vittoria che poi non si è replicata nella finale, ma nella finale si sono viste due cose: la superiorità davanti alla quale uno deve togliersi il cappello di un campione senza tempo e senza età come Djokovic, e però anche la maturità intellettuale o l'onestà intellettuale di un super Sinner che comunque ha fatto tutto quello che poteva fare, compreso il post, cioè dando l'onore delle armi giustamente a chi ha vinto e dando anche una bella lezione di sport in generale. Non so se è d'accordo.
Certo che sono d'accordo, hai detto bene Vincenzo. Intanto bisogna rimarcare che ATP lo ha certificato nuovamente con la pubblicazione dell'aggiornamento della classifica 2023, che ha visto per l'ottava volta il numero uno questo fenomeno, questo marziano del tennis mondiale che risponde al nome di Novak Djokovic. Ma Jannik Sinner, nell'arco di 10 mesi, dal 2 gennaio 2023 ad oggi, ha registrato un balzo in avanti di 11 posizioni, dalla numero 15 alla numero 4. E questo la dice lunga sulla straordinaria ascesa del 22enne azzurro, che si accinge a debuttare con l'Italia in Coppa Davis domattina contro l'Olanda a Malaga, e poi qualora l'Italia dovesse superare l'Olanda e la Serbia e la Gran Bretagna in semifinale sabato, ci sarebbe una nuova edizione del confronto tra Sinner e Djokovic. Ma soprattutto lo sport italiano, non solo il tennis, deve essere grato a questo fantastico campione per, come sottolineavi tu, il modo con il quale ha giocato all'ATP Finals di Torino, sì, ha vinto e poi ha dimostrato come ci si debba comportare quando si perde contro il numero uno al mondo, tant'è vero che ha riscosso un applauso unanime e il successo enorme dell'ATP Finals torinesi giunto alla terza edizione è in larga parte dovuto proprio a Sinner, e tutti noi ovviamente adesso non vediamo l'ora di fare il tifo per lui e per l'Italia in Coppa Davis.
Assolutamente, infatti poi ha dato appuntamento proprio alla Coppa Davis. Nel frattempo poi finisce la parentesi torinese delle ATP Finals con Sinner, che ha fatto veramente sfogare il tifo, che forse in alcuni casi è stato anche un po' troppo da stadio, tant'è che qualcuno ne ha fatte le spese. Torniamo poi negli stadi a tifare per la nostra nazionale, la vittoria contro Macedonia larga 5-2 e il pareggio contro l'Ucraina certifica il passaggio all'Europeo 2024 in Germania della nostra nazionale. Più luci che ombre, qualche ombra c'è stata, ma più di ansia, direttore, perché contro la Macedonia del Nord appena si è un po' fermata la macchina azzurra, la Macedonia ha dimostrato che può spaventare. Però poi lì l'Italia si è ricordata di essere Italia, Spalletti l'ha riaccesa immediatamente ed è arrivato un 5-2 che racconta la proporzione delle differenze che ci doveva già essere nel quel famoso Italia-Macedonia 0-1 che ci ha buttato fuori dal mondiale, ma che ci siamo ripresi sul campo. Contro l'Ucraina non era la cosa più semplice del mondo, perché comunque il clima era particolare, avversaria comunque difficile da affrontare, bastava un pareggio, il pareggio è arrivato, ma con un grande brivido, perché oggettivamente nel finale c'era un rigore che l'Ucraina meritava di battere, un'ultima occasione che meritava di sfruttare, di provare a sfruttare contro una nazionale che però avrebbe meritato, ha meritato il passaggio del turno per quello che ha fatto vedere in campo, al netto di una difficoltà nel concretizzare quello che si è costruito. Che Italia è stata, direttore, in queste due partite?
Allora, premessa fondamentale e doverosa, il rigore per l'Ucraina c'era, credo che la sottolineatura sia stata pressoché unanime, e l'errore è stato commesso da Gil Manzano, l'arbitro spagnolo, e dal VAR. Quindi è un errore, così come altri errori in passato hanno penalizzato l'Italia. Vorrei ricordare ciò che accadde per esempio nel 2002 nel mondiale nipocoreano con il signor Moreno, tanto per rinfrescare la memoria, E così come francamente le prediche e l'amorare che gli amici francesi e inglesi, per non dire di quelli spagnoli, hanno fatto all'Italia dopo la qualificazione diretta all'europeo, mi riporto alla memoria la massima evangelica che nessuno possa scagliare la prima pietra, perché no, se certo. Penso al gol di Hurst, al gol fantasma, che diede nel 66 all'Inghilterra il primo e unico titolo internazionale, il mondiale, vinto dai tre neoni, se ci fosse stata la goal line technology, staremmo parlando d'altro, così come nel 2010 il colpo di mano del signor Thierry Henry, che mandò in gol Gallas e fece fuori l'Irlanda di Trapattoni, che ancora non l'ha dimenticato, tutto quanto accadde in quella circostanza. Quindi qui si tratta di sottolineare l'errore dell'arbitro del VAR, ma di non inficiare il merito di Spalletti, che presa in mano la nazionale il primo settembre scorso, non l'anno scorso, non 2 anni fa, in 81 giorni, fino al 20 novembre, è riuscito in un'impresa che molti a Ferragosto, quando Mancini si dimise, definivano impossibile, parlavano di Italia fuori dall'europeo. Invece Spalletti, con il suo grande lavoro, con la sua capacità di ricreare un gruppo forte e coeso, ha tagliato il traguardo, il primo traguardo della federazione di Serie. Ma adesso c'è molto tempo a disposizione, perché 14 luglio sono le date di inizio e di fine dell'europeo, ci sarà un mese per Spalletti a disposizione per preparare bene il torneo, per verificare in questi mesi che lo separano da Germania 2024 quali siano i giocatori che possano essere inseriti nella rosa dei 23 o dei 26. Vedremo se, come in Qatar, il numero dei partecipanti al campionato europeo per ogni nazionale verrà portato a 26. E quindi io credo che si debba guardare con pragmatico ottimismo al futuro della nazionale, e francamente i commenti disastrosi, pessimisti che ho registrato in queste ore dopo la ufficializzazione della quarta fascia per gli azzurri in sede di sorteggio che si terrà il 2 di dicembre mi sono sembrati eccessivi. Ricordo che anche nel 2021, prima che si iniziasse l'europeo, vinto poi dall'Italia, pochi l'avessero inserita fra le squadre favorite per la vittoria finale. Bisogna rispettare ogni avversario, ma mi pare che il compito sia assolutamente abbordabile per una squadra che vorrei sottolineare di presentare in Germania come campione in carica.
Sicuramente, direttore, tutto giusto. Nel frattempo, in questa partita contro l'Ucraina si è giocata un altro capitolo della lunga storia giochismo contro risultatismo. Spalletti a un certo punto, all'inizio soprattutto, ha prodotto gioco, credo che tra i migliori in campo ci sia stato Chiesa, che ha fatto veramente il tutto campista per certi versi, tutto sull'out sinistro, abbiamo visto anche un po' tutti quanti, ormai le hitmap siamo stati bravi a rintracciarle, ormai tutti studiano al dettaglio e si è visto che sull'out sinistro anche nella metà campo della nazionale italiana ha giocato spesso il pallone, quindi recuperando, ripartendo, insomma un giocatore che si sta completando ed è stato tra i migliori. A un certo punto l'Italia non riusciva a sfondare e allora ha cominciato a proteggere il risultato, perché poi alla fine quello che conta è la qualificazione, quello che contava era il risultato che poteva arrivare anche tramite lo 0-0, motivo per il quale lo stesso Spalletti a un certo punto ha sostituito Politano, che era appena subentrato, da poco subentrato, per mettere Darmian e chiudere, alzare il muro. È ancora importante, ci racconta tutto questo proprio da Spalletti, che è ancora importante giocare a volte anche di strategia. Questo può essere anche un modo per riappropriarci anche un po' di quelle che sono le nostre armi. Le nostre armi sono sicuramente quelle di magari proporre qualcosa di più davanti in attesa di un attaccante più qualitativo, e parleremo anche di questo, però le nostre armi da sempre sono anche quelle di saper difendere bene. La fase difensiva non deve essere una cosa di cui vergognarsi, no?
Ma certamente no, anche perché vorrei ricordare come l'Italia avesse giocato 3 giorni prima contro la Macedonia del Nord a Roma, mentre l'Ucraina aveva osservato il turno di riposo. L'Ucraina stessa aveva fortissime motivazioni, credo che in marzo del playoff, con tutto il rispetto per l'avversaria della nazionale di Rebro, farebbe un tipo infernale per la squadra così cara ad Andriy Shevchenko, anche per motivi che travalicano l'ambito squisitamente sportivo. Io credo che Spalletti abbia dimostrato molta saggezza tattica e soprattutto abbia fatto capire come perseguire, inseguire un traguardo così importante dopo la frustrazione causata dalla seconda eliminazione consecutiva nella corsa alla fase finale del mondiale, fosse l'interesse precipuo di questa nazionale, che in precedenza, da quando Spalletti si è insediato, aveva perso soltanto con l'Inghilterra. Quindi ritengo che, tu hai citato Chiesa, beh, Chiesa ha dimostrato di essere l'uomo più della nazionale e lo sarà anche della Juventus, e tra l'altro questa è un'ottima notizia per Allegri, avvicinandoci allo scontro diretto con l'Inter in programma domenica. Ma ci sono anche molte altre individualità che lasciano ben sperare. Penso per esempio a Buongiorno, al ragazzo del Toro che, nonostante la munizione rimediata al sesto del primo tempo, è stato protagonista di una prova superlativa. Penso a Barella, Donnarumma è stato provvido, come sempre accade nei momenti di difficoltà. Insomma, ci sono elementi che inducono a pensare che questa nazionale da qui a giugno, perché poi sarà molto importante verificare le condizioni di forma dei giocatori giugno, i giocatori di tutte le nazionali che parteciperanno al campionato europeo. Purtroppo non ci sarà Gavi, che ha riportato un gravissimo infortunio, come ben sappiamo, nella Spagna, e questo ripropone il tema della moltiplicazione degli eventi agonistici, pensando anche alla splendida, si fa per dire, idea di Infantino di organizzare un mondiale club nel 2025, come se non bastassero tutte le altre manifestazioni, ma questo è un altro discorso.
Sì, perché c'è stata anche una statistica di infortuni che si è impennata in Premier League, la spiegazione naturalmente è legata al moltiplicarsi delle partite. Italia, così chiudiamo il discorso dell'Italia, che farà parte, sarà inserita per tutte le combinazioni appunto arrivate dalle qualificazioni in quarta fascia. Chiaramente questa non è esattamente una buona notizia, perché nei sorteggi arriveranno, ricordiamolo, il 2 dicembre ad Amburgo, si formeranno i 6 gironi di Euro 2024 che vedranno la nostra nazionale probabilmente in un girone, speriamo non di ferro, ma sicuramente complicato. A questo punto c'è da fare calcoli o c'è da continuare, come hai detto tu direttore, a costruire un'identità insieme a Spalletti, che adesso avrà un mese, cioè avrà un po' più di tempo per lavorarci e soprattutto cercare di rintracciare nel campionato che adesso andiamo ad analizzare qualche valore in più? Hai parlato di Buongiorno e per esempio quello è un valore da coltivare, lo stesso Gatti magari potrebbe esserlo, lì davanti invece bisogna trovare qualche altra soluzione, direttore, forse.
Ma intanto per quanto concerne il sorteggio vorrei ricordare che le 24 finaliste saranno suddivise in 6 gruppi da 4 squadre e che passeranno agli ottavi, le prime due del girone e le migliori terze. Quindi non è che bisogna essere in preda al pessimismo che deteriora. Quindi vedremo quello che accadrà il 2 dicembre, quali saranno le avversarie della nazionale. Ricordo anche che in Germania i nostri connazionali non vedono l'ora di fare il tifo per gli azzurri, così come fecero splendidamente nel 2006, così come hanno fatto a Leverkusen l'altra sera. E quindi l'Italia giocherà certamente molte partite in casa, perché la rappresentanza dei nostri connazionali sarà molto molto cospicua. Detto questo, è evidente che per ciò che concerne invece l'attacco, credo che Scamacca abbia veramente una grande occasione, perché se crescerà nel rendimento e nella personalità sotto la guida di Gasperini, potrà essere il titolare ai mondiali, agli europei, prima ancora dei mondiali nel 2026. Dipende molto da lui, ma abbiamo già delle certezze, in primis a Spadoni, che ha fatto benissimo tutte le volte che è stato impegnato anche come punta centrale. Vedremo quale sarà il rendimento di Immobile e poi capiremo se il campionato esprimerà nuovi giocatori interessanti addirittura convocabili in nazionale. Però l'importante era qualificarsi in maniera diretta, evitare il playoff in alto. Sappiamo benissimo rivelarsi talvolta una trappola, e anche dal punto di vista squisitamente psicologico ed emotivo sarebbero stati questi lunghi mesi di preparazione, di attesa di queste partite del giudizio. E invece la qualificazione permette a Spalletti di lavorare con grande serenità e con grande tranquillità.
Continuiamo, direttore, nel racconto di questa settimana. Intanto, prima di fare un passo indietro a quanto accaduto nel più o meno verso quest'ora, forse un po' più tardi ieri, affacciamoci un attimo al Maracanà, perché al Maracanà di ieri sera, vittoria storica dell'Argentina con Otamendi, calcio d'angolo, colpo di testa all'incrocio dei pali contro il Brasile, Argentina però che nel frattempo, cioè partita che viene, vede alla fine dei minuti di gioco degli scontri al Maracanà violenti tra la polizia e i tifosi, che hanno portato a delle scene veramente orrende che non vorremmo mai vedere, ma siamo nel 2023 e continuiamo a vedere, e quindi parliamo di questo, partita che è diventata poi secondaria a quel punto davanti all'aggressione che c'è stato, e poi le dichiarazioni shock di Scaloni, che medita anche lui di lasciare la guida dell'Argentina, che hanno lasciato perplessi i tifosi stessi dell'Argentina. Ma io direi di partire dalla cosa che ha più inquietato tutti, compresi i giocatori in campo, che a un certo punto erano preoccupati anche per i parenti che erano presenti sugli spalti.
Sì, è stato qualcosa di inverecondo, davvero. Quello che è un classico del calcio mondiale, ovvero la sfida tra Brasile e Argentina prima del calcio d'inizio, abbiamo visto anche l'Argentina rientrare negli spogliatoi e dopo la conclusione dell'incontro, è stato davvero qualcosa di indegno, di indecente, che ci ha lasciato letteralmente annichiliti. E detto questo, dal punto di vista squisitamente tecnico, io credo che ad onta di quanto abbiano affermato Lula e Romario, prima Ancelotti arriva alla guida del Brasile, meglio sarà per il Brasile, che non vince un campionato del mondo da 21 anni e che di fronte ai campioni del mondo dell'Argentina ha inanellato un'altra sconfitta che rende non impercorribile il cammino verso la qualificazione al mondiale, perché si qualificano le prime sei del girone sudamericano e la settima può essere ripescata. Però è evidente la crisi tecnica di quella che una volta era la nazionale più forte del mondo e che invece adesso non lo è.
Veramente brutte quelle scene. Come brutto il segnale che è arrivato ieri quando De Siervo ha detto: attenzione, va bene che ci siamo assicurati la compartecipazione del mondiale dell'Europeo 2032 insieme alla Turchia, ma se entro l'ottobre del 26, credo, non viene sistemata la questione relativa alle strutture in Italia, non è detto che non ci possa essere un passo indietro nell'organizzazione e quindi posso passare tutto in mano alla Turchia. Io sono seriamente preoccupato, direttore, perché penso a come funziona, come sono funzionate in questi anni, le cose dal punto di vista amministrativo nella ricostruzione di alcuni stadi, e mi rendo conto che forse il tempo a disposizione potrebbe non bastare, anzi quasi certamente potrebbe non bastare. È una cosa da temere?
Beh, è una cosa da temere certamente sì, dipende dalla classe politica italiana. Ma sai, di solito è abituata, quando è costretta ad agire nell'imminenza di una scadenza, ad accelerare il passo. Bene ha fatto De Siervo, il suo legato della Lega, a dettare questo out entro il 2026, perché in questo momento la Turchia ha 8 dei 10 stadi indicati per ospitare l'Europeo 2032 già pronti. Cioè, se si cominciasse domani il campionato europeo 2032, la Turchia potrebbe ospitare in 8 dei suoi 10 stadi. L'Italia ne ha 3 che rispondono ai requisiti dell'omologazione UEFA, di 5 Stelle UEFA, soprattutto in vista di un evento di questa portata. È chiaro che l'amministratore delegato della Lega ha colto al volo l'occasione, e ripeto, ha fatto molto bene, per ricordare ad una classe politica di qualunque colore essa sia che cosa significhi la questione stadi in Italia, perché ne abbiamo parlato centinaia di volte, ma il tempo passa e già è stato un miracolo riuscire ad evitare di non vincere la corsa all'Euro 2032 grazie alla partnership con la Turchia, ma i miracoli qualche volta possono verificarsi ma non si ripetono. Quindi è chiaro che l'Italia debba accelerare tutto quanto concerne la questione degli stadi, degli impianti, perché quelli che possono essere definiti di livello europeo si contano sulle dita di una mano.
Ci proiettiamo a questo punto, direttore, sulla prossima giornata di campionato, in uno stadio che invece è nuovo ed è a disposizione, quindi almeno uno in meno possiamo dire che è già pronto, che è l'Allianz Stadium di Torino, dove si giocherà domenica sera la sfida tra Juventus e Inter, dopo che il turno verrà aperto da sfide interessanti come Milan-Fiorentina, come Atalanta-Napoli, per il quale si attende ancora di capire se Osimhen ci sarà oppure no, ma ci sarà sicuramente Mazzarri sulla panchina del Napoli, operazione ritorno al futuro, mi verrebbe da dire, però proiettiamoci un attimo su questo Juventus-Inter, che arriva con tante defezioni da una parte e dall'altra, più che altro dalla parte della Juventus. L'Inter perde Bastoni, una perdita sicuramente importante, dopo avere un po' delle defezioni in attacco. La Juventus invece deve cercare di recuperare il più possibile Locatelli, altrimenti si trova veramente con gli uomini contati a centrocampo, avendo perso definitivamente UEA per altri 20 giorni. Intanto al Social Football Summit c'è stato anche una dichiarazione ieri di Beppe Marotta, che ha detto: sì, siamo forti, però la favorita resta la Juventus. Il gioco ovviamente delle responsabilità: Allegri carica da una parte, Marotta risponde dall'altra. Chi è la favorita reale, direttore, tra queste due? Che partita dobbiamo aspettarci?
Ma ripeto, è il gioco delle parti. Mi sarei stupito se non ci fosse stato questo rimpallo fra due autentici volponi, due veterani del calcio italiano che rispondono al nome di Massimiliano Allegri e Beppe Marotta. Sanno benissimo che nel gioco delle parti ognuno deve ricoprire il proprio ruolo e scaricare la pressione scudetto su quella che in questo momento è la principale rivale, è un esercizio largamente previsto e prevedibile. Ciò detto, la partita dello Stadium non sarà decisiva ai fini della lotta per il titolo, perché è in programma la 13ª giornata di campionato, non la 38ª, quindi ce ne saranno altre 25, il che significa 75 ulteriori punti a disposizione, ma l'incontro di domenica permetterà di misurare i rapporti di forza attuali tra l'Inter capolista, protagonista di una partenza strepitosa sia in campionato sia in Champions League, dove per la seconda volta nella sua storia si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League con due turni d'anticipo, e una Juventus che sta sorprendendo tutti, perché rammenterai, Vincenzo lo rammenterà, che ha la bontà di seguirci, come alla vigilia del campionato fosse difficile ipotizzare una Juventus seconda in classifica dopo 13 giornate a due punti dall'Inter. Quindi credo che tutti noi siamo curiosi di misurare questi rapporti di forza. Sulla carta credo che parta favorita l'Inter, anche perché allinea una coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram, ma dall'altra parte c'è la seconda miglior difesa del campionato e soprattutto c'è un grande Chiesa. Io ho rivisto il Chiesa migliore azzurro del proprio 2021. Questa è una gran bella notizia per Allegri. Se anche Vlahovic desse segni di risveglio, allora le cose diventerebbero ancora più interessanti per la Juve.
Sicuramente. Una domanda per lei, un'ultima riflessione, ci salutiamo. Direttore, Alberto da Torino dice: direttore, mi perdoni, ma forse ha troppa fiducia nella politica, è talmente abituata ad accelerare il passo al punto che le Olimpiadi Milano-Cortina le vanno a fare in Austria. Questa è un'altra riflessione che
questo non è ancora detto, il riferimento alla pista
sì, della Bob,
che forse potrebbe in extremis, come sempre accade in questo meraviglioso paese, trovare una soluzione piemontese. Staremo a vedere se Malagò si sta battendo come un leone per questo, ma non è una questione di troppa fiducia, perché noi siamo sufficientemente abituati in questi anni, siamo stati abituati all'invasione di campo della politica quando c'è un trionfo alle Olimpiadi o della nazionale campione d'Europa, e poi dopodiché ad un disinteresse o comunque a lungaggini e a rinvii che francamente non depongono a favore del nostro paese, che invece lo ha dimostrato in occasione della ATP Finals, per ritornare al nostro argomento introduttivo, ha dato un saggio dell'eccellenza organizzativa. Quando il nostro paese, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista politico, dal punto di vista amministrativo, riesce a fare un gioco di squadra, i risultati sono eccezionali. Tant'è vero che il contratto di ATP con Torino, in scadenza nel 2025, potrebbe, speriamo, essere prolungato di almeno altri 2 anni. Ci sta lavorando Binaghi, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ma ciò che è accaduto a Torino la settimana scorsa ha mostrato agli occhi del mondo la grande capacità organizzativa del nostro paese in occasione di un evento che è stato televisto da 200 paesi di tutto il pianeta e ha registrato un'audienza record non soltanto in Italia, perché se pensiamo alla finale di Djokovic Sinner trasmessa su Rai 1 e trasmessa da Sky Sport, e complessivamente ha incollato davanti al video quasi 8 milioni di telespettatori, abbiamo un'idea di che cosa siano state le ATP Finals e abbiamo un'idea anche di che cosa siano state dal punto di vista organizzativo, e lo hanno sottolineato gli stessi atleti che vi hanno partecipato, e questa è la cosa più importante.
Chiusura, direttore, sulla cronaca mi faceva piacere avere un suo pensiero. Naturalmente approfittiamo però per dare anche questa notizia, perché il tribunale tedesco ha dato l'ok all'estradizione di Filippo Turetta, reo di aver ucciso non aggiungo altri commenti, l'ex fidanzata Giulia Cecchettin in quella che è stata una tragedia che ha scosso tutti, veramente tutti. Direttore, il suo pensiero?
Ma il mio pensiero non può che essere quello di dolore enorme, che è il dolore di tutti per quanto è accaduto, e soprattutto io ritengo che, a proposito della politica di ogni colore, sia il momento di passare dalle parole ai fatti, perché di parole ne abbiamo sentite tante, ma non è dall'inizio dell'anno che dobbiamo fare conti con una cronaca che ci racconta di femminicidi e di violenza sulle donne. E francamente è qualcosa che non riusciamo più in nessun modo a sopportare, e il senso di ribellione generale a questo stato di cose, alla tragedia che si è appena consumata, riassume lo stato d'animo di tutto il nostro paese.
Non aggiungo altro, direttore, soltanto che la commozione è ancora una ferita profonda, ma per tutte le donne che continuano a subire, lo vediamo dalle cronache, delle situazioni veramente che ci riporterebbero indietro all'età della pietra proprio, invece dovremmo cominciare a guardare avanti dal punto di vista dell'istruzione, soprattutto partendo da lì, dalle basi. Direttore, grazie come sempre, a mercoledì prossimo.
Grazie a te, Vincenzo, buona giornata.